Lezione numero 17, seconda parte, corrispondente al giorno 27 aprile, lunedì. Allora, facciamo subito un esempio. Stiamo parlando di un testo letterario e proviamo a leggere un testo sicuramente a voi noto, una poesia, un idillio in particolare, di Leopardi, L'infinito, che è stato scritto usando un metro, cioè un certo numero di sillabe per ogni singolo verso. Questo metro è l'endecasillabo sciolto, cioè a dire che in questo componimento Leopardi non fa ricorso alla rima. L'endecasillabo è un metro composto da 11 sillabe, se stiamo, diciamo, al termine come tale. In realtà è un metro che non può averne meno di, diciamo, 10, che è in qualche misura accentato nella decima sillaba, può averne, diciamo, anche più di 11, può averne fino a 12, può averne anche 10. L'importante è che questo verso sia accentato obbligatoriamente nella decima e che abbia poi un accento, diciamo, intermedio, minore, che si può variamente collocare o sulla sesta, quindi sesta decima, o con una cadenza quindi diversa, quarta, settima, decima, oppure quarta, ottava, decima. Allora, la lunghezza del verso e la sua accentazione, come vedete, può essere variabile, ma questo elemento è fondamentale perché riguarda proprio l'aspetto ritmico e in qualche misura sonoro del componimento. Senza questa dimensione il testo non sarebbe lo stesso. Il punto è che nella lettura noi non possiamo andare a casaccio, non possiamo limitarci a leggere una parola dietro l'altra, una frase dietro l'altra, ma è come se dovessimo prima entrare in contatto con la totalità di questo componimento, come se in qualche misura dovessimo imparare ad ascoltarlo nella sua integralità per riuscire a distribuire adeguatamente il tono della voce, la rapidità della pronuncia e tutto ciò che riguarda, diciamo, la resa adeguata di questo testo, oltre naturalmente al fatto che noi comprendiamo ciò di cui stiamo parlando e ciò a cui diamo voce, ciò che stiamo leggendo. E questa comprensione naturalmente si dà solo attraverso l'esecuzione, quindi è una comprensione in atto, non è una comprensione puramente astratta, perché proprio prendendoci, diciamo, l'onere, in qualche misura la responsabilità, come direbbe Steiner, di leggere questo testo, noi cominciamo a entrarci dentro e cominciamo a sentire, a vedere cose che altrimenti non riusciremo a vedere, se non cominciando a letteralmente nuotare piano piano all'interno di questo testo, fino a vederne la struttura. Struttura che a un certo punto si mostrerà, che non possiamo immaginare prima, perché? Perché non può essere, diciamo, semplicemente tradotta in concetti, non può essere semplicemente raccontata, ma per essere scoperta deve essere proprio attraversata, esplorata. Dobbiamo abbandonarci alla lettura, magari inizialmente in chiave del tutto esplorativa, come dicevo, no? Senza sapere bene che cosa ci aspetta, ma prima o poi, se siamo davanti a un'opera d'arte, cioè a un Gebilde, a qualcosa che si è formato in virtù di una sua energia interna, che quindi non è stato semplicemente costruito in maniera fredda e calcolata, ma che è sgorgato da una qualche fonte interna a chi lo ha composto, Gadamer direbbe al linguaggio stesso, no? Una fonte che è il linguaggio stesso. Ecco, se noi entriamo in contatto con questo nucleo centrale del componimento, riusciremo poi a comprendere come trattarlo in ogni sua singola parte. E dunque, se io tentassi adesso una lettura, la mia lettura sarebbe, come dire, non solo la mia, con la mia voce, anche con tutte le mie, diciamo, inflessioni, i miei difetti di pronuncia, e il timbro della mia voce, l'intensità, sarebbe dunque qualcosa di molto particolare, ma la cosa essenziale è che si riesca a trasmettere l'unità complessiva di questo testo. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. Mi fermo qua. Allora, in questa lettura io avrei potuto leggere diversamente. Avrei potuto, come dicevo, indugiare diversamente sulle varie parole. Avrei potuto, come dire, trasmettere un senso di pacatezza, di quiete, come dice Leopardi, profondissima quiete, attraverso la mia stessa lettura. E quindi attraverso la lettura io potrei o non potrei, a seconda della mia capacità di comprensione, ma anche della mia capacità di esecuzione, naturalmente, oltre che, appunto, sulla scorta di qualità vocali che, insomma, sono anche, come dire, un patrimonio naturale di ciascuno di noi. Ecco, in virtù di queste variabili, il testo prende una coloritura, una piega diversa, ma la cosa fondamentale è che questa lettura, che è una lettura ad alta voce, un Vorlesen, come dice Gadamer, una lettura ad alta voce fatta per qualcuno, non è fatta semplicemente per me in questo momento. Io ho letto qualcosa sapendo che dall'altra parte c'è qualcuno, e dunque questa lettura ad alta voce ha una valenza particolare perché è un certo tipo di lettura. Dunque, al di là di come ciascuno legge e quindi interpreta il testo, la lettura può assumere vesti diverse. Può essere certamente una lettura ad alta voce, come ho fatto io, può essere una declamazione, cioè può essere una forma di recitazione a memoria. Io in questo caso ho letto il testo. La declamazione, ovvero recitazione a memoria, è ancora un'altra cosa. Parla diversamente, si dà voce diversamente a un testo quando lo si recita a memoria o quando lo si legge, abbiamo detto, ad alta voce. Ma questa lettura potrebbe essere anche una lettura silenziosa. Una lettura silenziosa è una lettura in cui noi facciamo scorrere naturalmente gli occhi davanti sul testo e ne fruiamo in maniera totalmente silenziosa, senza che il testo perda nulla della sua qualità, appunto, sonora, perché nel silenzio, anzi, la sonorità delle parole, la loro lunghezza, la loro rotondità, il loro colore, tutte le caratteristiche qualitative, estetiche, musicali delle parole risuonano in maniera ancora maggiore. Dunque ci sono testi, in particolare questo di Leopardi, che sarebbe preferibile leggere in silenzio o mandare a memoria in silenzio. Quindi l'uso della memoria, può dare degli esiti diversi, può condurre a una declamazione, diciamo, a una forma di recita a memoria, una recitazione a memoria, o viceversa può portare invece a una specie di recitazione interna, una sorta di pronuncia silenziosa e di ascolto altrettanto silenzioso. Come ripassare mentalmente qualcosa senza pronunciare. Tutte queste modalità sono particolari, ognuna di esse ha la capacità di dare voce e di riportare, diciamo, il testo scritto che è muto al linguaggio, alla parola. Gadamer però tiene a precisare questo punto fondamentale che abbiamo detto essere, diciamo, la fusione del suono con la parola e soprattutto l'idea che una buona lettura, come dice a pagina 318, deve, diciamo così, far sentire l'idea che governa il testo, la totalità del testo, come qualcosa di compatto, dall'inizio alla fine, cioè non si può cominciare a leggere in maniera, diciamo, affrettata, e poi rallentare improvvisamente, se questo non è chiesto dal testo. Non si può cambiare ritmo, cambiare tono, esattamente come in una esecuzione musicale, se questo non è richiesto dal testo. E naturalmente, anche se questo è richiesto, sarà possibile fornire poi una interpretazione più o meno personale. Esiste una libertà di lettura e di interpretazione, ma la cosa fondamentale è riuscire a presentare attraverso la propria voce il testo come lui si autopresenta e si presenta a noi nel corso di una lettura, diciamo, che è una lettura in cui noi prendiamo familiarità con il testo, impariamo a conoscerlo, impariamo a calare nelle sue pieghe. Dunque, a pagina 318 Gadamer afferma chiaramente, dunque, che pur essendo la lettura un atto che si svolge nel tempo e pur avendo questa, diciamo, inevitabile successione temporale, in realtà quando si tratta di leggere un testo letterario deve diventare in qualche modo il veicolo della totalità del testo, cioè noi dobbiamo comprendere il testo nella sua totalità, nella totalità della sua forma linguistica, che è tanto sonora quanto semantica, e poiché questa totalità ha una sua stabilità, il testo sta in se stesso, dice Gadamer, no? Questa compattezza, questa struttura in qualche modo coerente, dove tutto si richiama al suo interno, noi dobbiamo riuscire a, in qualche misura, trasmetterla, comunicarla. Un grande declamatore è colui che riesce a diciamo trasmettere questa unità del registro linguistico di una poesia, che è fatta di molti fattori, come vi dicevo, è colui che riesce a trasmettere questa unità a chi ascolta, in modo che chi ascolta in qualche misura diventi come la persona che sta leggendo. L'ascoltatore deve in qualche misura essere guidato dalla lettura di chi sta leggendo o dalla recitazione di chi sta recitando, e deve ritrovarsi in questa lettura come se la stesse facendo lui. Dunque l'atto della lettura è una specie di iniziazione al testo, è un modo per rendere partecipe chi ascolta alla lettura stessa del testo. Gadamer evidenzia moltissimo questo aspetto. Se il testo si sviluppa in maniera adeguata, se viene letto in modo tale che la sua struttura si mostri sempre più strada facendo, come se guardando da un finestrino noi poco a poco riuscissimo a individuare tutte le parti, tutte le componenti di un paesaggio che sta davanti a noi. Ecco, se noi ci addentriamo in un testo come nello sguardo di un paesaggio più o meno mosso, più o meno, diciamo, articolato al suo interno, se noi riusciamo a fare questo, chi ascolta è reso letteralmente partecipe di questa esperienza e può riprodurla in sé, può riprodurla dentro di sé. Per questo, dice Gadamer in fondo pagina 317, sia declamare che leggere ad alta voce resta qualcosa di dialogico, cioè noi mettiamo l'ascoltatore, chi ci ascolta, nella condizione di rispondere al testo come se in qualche modo il testo si rivolgesse a lui, gli stesse parlando. In che modo? Inducendolo a ripetere ciò che il testo dice. quando un ascolto funziona, quando una lettura e dunque un ascolto funzionano, si dà una situazione di un testo letterario, si dà una situazione non molto diversa da quando si comincia a cantare ascoltando una canzone. È il segno che questa canzone ci ha raggiunto, è il segno che non solo l'abbiamo compresa, ma stiamo diventando, come dire, partecipi. Quello che la canzone dice, il suo modo di comunicare, attiva in noi il desiderio in qualche modo di replicarla, di emularla, e ci mettiamo a cantare pure noi. Questa specie di contagio, che può darsi non solo per la musica, ma anche per la recitazione di un testo, questa specie di parola che affiora le nostre labbra mentre stiamo ascoltando qualcuno che la sta leggendo per noi, questo desiderio di partecipare anche noi in prima persona a questa specie di autopresentazione è il segno che la lettura è riuscita, sta riuscendo, perché è come se noi rispondessimo al testo assieme a chi ce lo sta proponendo.